Francesca, se dovessi partire per un viaggio con una grande amica o un grande amico, dove andresti?
Ah, guarda, io ho fatto il viaggio più bello con un'amica tanti, tanti anni fa, coast to coast, negli Stati Uniti.
Alla Thelma Louise, insomma. Vabbè, preparati a risalire in macchina con una coppia di amici pazzesca.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti, io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Buonasera a tutti e a tutte.
E siamo pronte a cominciare una nuova puntata di Doc tratti da una storia vera e condividere insieme a voi una nuova storia che come sempre arriva dal racconto di un documentario, una docuserie o anche un podcast, purché sia il racconto di una storia vera, una storia che ci ha colpito, una storia che porta con sé un tema che ci sembra importante portare alla vostra attenzione e che ci ha scatenato una serie di riflessioni. Alcune arrivano proprio grazie a voi, queste storie che magari ci segnalate alla mail doc@radiopopolare.it o anche sui nostri social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Non so tu Roberta, ma io sono proprio felice oggi di raccontare questa storia perché pur portandosi dietro delle tematiche serissime, importantissime, sulle quali c'è ancora tanto bisogno di lottare, in realtà però è una bellissima storia di amicizia, di amore, di profondo rispetto e insomma ogni tanto scalda il cuore, no? Concedersi dei messaggi così belli. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente d'accordo. Stiamo parlando di Will and Harper, un documentario di 1 ora e 54 minuti per la regia di Josh Greenbaum. È disponibile su Netflix. Racconta un viaggio meraviglioso che due amici decidono di affrontare per un motivo molto preciso. Un viaggio che partendo da New York ripercorre una serie di tappe degli Stati Uniti, che sono tappe importanti che racchiudono grandi gioie ma anche dolori molto intensi. È un percorso che uno dei protagonisti aveva già fatto, ma dobbiamo ancora dirvi chi sono Will e Harper. Si tratta di Will Ferrell, che per chi non lo sapesse è un attore, un comico, un produttore cinematografico famosissimo statunitense, anzi per citare le sue stesse parole, uno dei più grandi attori del mondo. E la fama arriva grazie al Saturday Night Live, il programma comico più noto d'America, il più influente per la comicità, come lo definì il New York Times. È un programma che va in onda da oltre 50 anni. Perché questa divagazione? Perché Will conosce Harper Steele, autrice comica, proprio al Saturday Night Live nel 95, anno in cui inizia a collaborare con loro, una persona davanti e l'altra dietro la macchina da presa, e ben presto nasce insomma appunto anche questa amicizia.
C'è una cosa però che ancora non abbiamo detto, ovvero che ai tempi del Saturday Night e della sua amicizia con Will Ferrell, Harper non si chiamava Harper ma Andrew, ed era un uomo, biologicamente uomo, sposato con una donna e padre di due figlie, ed è in questo modo che Will è sempre stato abituato a pensarlo, no? Anche negli anni in cui i loro rapporti magari sono diventati meno frequenti, ed è per questo che nonostante il forte legame e la loro amicizia trentennale, Will resta molto colpito nel ricevere durante il lockdown nel 2022 una mail da parte di Andrew che gli confessa di aver iniziato la transizione, deciso finalmente ad essere Harper fino in fondo e non solo quando di nascosto indossava degli abiti femminili. E sono proprio i primi dubbi di Will, le prime paure, le prime domande che aprono le porte ad un modo così, così bello, così giusto di affrontare insieme alla persona a cui si vuole bene da tanti anni questo nuovo capitolo della sua vita. Le piacerà ancora la birra di merda, dice, o adesso le piacerà il vino? Le piacerà ancora attraversare il paese in macchina frequentando i peggiori locali? Ed è proprio così che Will decide di proporre ad Harper questo viaggio e anche l'intenzione di documentarlo.
Naturalmente anche Harper è piena di dubbi e paure dopo questa confessione, non dubita tanto dell'amicizia di Will perché lei sa che Will è un amico di Andrew, ma sa di non essere più Andrew, e scusate se noi usiamo quello che si chiama il dead name, il nome morto, quindi della persona che non è più, non rappresenta più l'identità di quella persona, ma d'altra parte diventa difficile raccontarlo anche nel documentario stesso raccontato così. E quindi dicevamo emergono le insicurezze proprio anche già mentre si prepara la valigia, ecco, riempiendola dei vestiti, delle scarpe con il tacco che bisogna portarsi dietro, mentre ci si ricorda che era molto più comodo viaggiare magari con tre magliette e tre paia di mutande in uno zainetto. Ma tornare nei posti che furono familiari a Andrew e tornarci come Harper è una sfida molto grande ed è una sfida necessaria, e per questo affrontarla al fianco di un amico come Will è un regalo, insomma, prezioso e anche emozionante, perché questo è un documentario emozionante. Le tappe del viaggio sono variegate, sono anche molto divertenti, e altre, abbiamo detto, sono difficili, dolorose. Il viaggio dura 16 giorni da Washington DC, dove cercano di farsi ricevere tra l'altro dall'allora presidente Biden, fino a passare all'Indiana attraverso l'Iowa, l'Oklahoma e via discorrendo. E si ride, abbiamo detto, si piange, ci si arrabbia anche tanto, Francesca, perché questo è un documentario che parla di inclusività e discriminazione.
Le domande che il suo amico Will si pone durante tutto il viaggio e che rivolge alla stessa Harper sono oneste, sincere, sono rispettose anche quando possono non sembrarlo, come ad esempio quando le chiede cosa ne pensa del suo seno nuovo, o quando le chiede se ancora, se ora che è diventata donna, è peggiorata alla guida. Ma il messaggio è chiaro ed Harper lo sottolinea molto bene: qualunque domanda o dubbio o curiosità è lecita quando alla base c'è un sentimento come l'amicizia che li lega. Niente può essere detto con l'intenzione di offendere da parte di chi ti vuole bene. Per questo lei non ci resterà male davanti anche a delle battute o dei dubbi che a volte fanno davvero sorridere, che gli verranno posti dal suo amico. Ma oltre alle risate, che ovviamente un duo composto da un attore comico ed il suo autore necessariamente procura, i momenti commoventi sono tantissimi, come anche quelli di profonda riflessione, la solidarietà e l'accoglienza inaspettata, il continuo confondersi quando Harper viene chiamata Sir, signore, e non Madam, signora, gli sguardi impietosi nei locali, insomma, tanta, tanta, tanta emozione.
Per tutta la durata del documentario si respira questa voglia di accogliere, di proteggere qualcuno a cui si vuole davvero bene e che si sente senza difese a volte, senza un proprio posto nel mondo. Ma questa visione ci ispira anche un modello positivo di convivenza e comprensione, perché nessuno si aspetta che un amico debba per forza capire ciò che sta accadendo, ma pur stando in mezzo a questi dubbi, ai dubbi personali di ognuno, il rispetto e l'affetto permettono di affrontare anche le situazioni che sono più critiche, come ad esempio accade proprio ai due protagonisti nel bar in un bar del Texas, dove la sola presenza di un amico famoso etero e maschio permette a Harper di non sentirsi in pericolo, anche se spesso, ecco, è molto a disagio. Dobbiamo dire che anche la scelta dei brani che compongono la colonna sonora non fa che ampliare le belle sensazioni che questa amicizia ci trasmette. E allora ascoltiamo The Weight, il peso dei The Band. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Bentornati, questo è Doc tratti da una storia vera. Roberta Lippi, Francesca Scherini, una puntata dedicata a una storia di sentimenti, emozioni, per una volta tanto, diciamolo, messaggi molto positivi che ci fanno bene, che però ci permettono di raccontare una storia che ci fa interrogare su quale potrebbe essere la nostra posizione rispetto ad alcuni argomenti. Stiamo parlando di Will and Harper, è disponibile su Netflix, racconta un viaggio bellissimo intrapreso da due amici di vecchia data attraverso gli Stati Uniti, che si raccontano, si interrogano e mettono alla prova anche un paese intero, un paese fatto da contraddizioni, che li ha portati a successo, li ha accolti in alcuni casi, ma li ha accolti quando entrambi erano uomini bianchi eterosessuali. Cosa succederà adesso che uno dei due invece sta affrontando una transizione dopo aver smesso di negare a se stessa, soprattutto di essere una donna? Non vogliamo anticiparvi troppo, se ancora non l'avete visto affrettatevi e poi scriveteci anche cosa ne pensate, come sempre ad hoc@radiopopolare.it.
Vero che non vogliamo spoilerare, ma diciamo che è anche vero che non è che ci siano dei finali a sorpresa o dei colpi di scena. Ci sono due vecchi amici, un attore comico e il suo autore Andrew, che sta affrontando la transizione per diventare donna, Harper, che attraversano il paese in macchina, chiacchierando, scherzando, ridendo, piangendo, riflettendo su quanto la vita di Andrew sia cambiata adesso che è diventata Harper, su quanto dolore debba aver affrontato prima di diventare Harper, e il tutto con una tale naturalezza che alla fine quasi ci dimentichiamo, no, che in macchina ci sia una donna trans, quasi non è più quello il punto, come quando durante un bagno in piscina entrambe riflettono sui loro rispettivi aspetti fisici e Harper ammette che i suoi complessi forse riguardano tutte le donne in generale.
Ecco, peccato poi ci siano eventi che ci ricordano e come che si sta affrontando il tema della transizione, come ad esempio il sorriso tirato del governatore dell'Indiana Eric Holcomb, che si fa fotografare con Will una partita di basket a cui partecipa come spettatore insieme ad Harper, e solo dopo, leggendo i commenti sui social, arriva una vera e propria shitstorm e Will si rende conto che si tratta di uno di quei politici che hanno in realtà cercato di limitare i diritti delle persone trans.
E restando fedeli alla loro natura comica, tendono a tenere la strada della leggerezza come cifra stilistica, senza mai far percepire un'eventuale perdita di importanza dell'argomento solo per il fatto di trattarlo con un'apparente leggerezza. E noi siamo molto molto felici di tornare ad ospitare una persona che era stata già protagonista di una nostra puntata, perché protagonista di un documentario di cui avevamo già parlato, e torna quindi a trovarci una performer, autrice, divulgatrice. Diamo il benvenuto a Daphne Bohemien. Grazie per essere qui con noi.
Grazie mille voi, I'm back, sono tornata.
Esatto, e grazie davvero, perché insomma ci dai sempre una prospettiva molto molto interessante e utile. Cominciamo dall'inizio, so che hai visto il documentario, che cosa ne pensi?
Allora, a me è piaciuto molto, devo dire, perché ho trovato che lo sguardo fosse particolarmente intimo e che anche le tematiche trattate fossero trattate in una maniera autentica, reale, con le domande che si fa realmente una persona trans lungo il suo percorso. Ho trovato veramente un'estrema sensibilità, devo dire.
E dal tuo punto di vista, proprio inteso come esperienza personale, come funziona lo sguardo degli altri? Cioè, quanto cambia, e nel tuo caso è cambiato quando hai detto agli amici di aver intrapreso il tuo percorso di transizione?
Allora, devo dire che io ho un carattere piuttosto forte, però è inevitabile. Quello che viene raccontato nel documentario è reale, cioè alcune persone inevitabilmente si allontanano ed altre invece si avvicinano ancora di più. È una cosa che succede in maniera naturale, e devo dire forse anche quasi per fortuna, perché riesci a renderti conto delle persone che vale la pena avere accanto per il resto del tuo percorso. E quindi è successo anche a me, posso confermare, però se mi guardo indietro sono contenta. Secondo me ci sono dei rapporti che sono destinati a durare e a resistere al tempo e al cambiare delle persone, e che quindi il rapporto cambia esattamente come cambiano le persone. Altri rapporti invece rimangono statici, si fermano, e quindi col passare del tempo inevitabilmente vengono lasciati indietro.
Ecco, e in questa Italia che fa sempre più passi indietro, no? Ormai lo vediamo, quali rischi per chi ha lottato per i diritti che ora si stanno negando anche già in paesi sedicenti democratici come l'America?
I rischi sono tanti perché, come possiamo vedere, purtroppo la cronaca è tremenda e noi siamo sotto attacco. siamo sotto attacco sempre e di più, e con noi non intendo solo le persone trans, ma intendo tutte le persone marginalizzate, intendo tutte le comunità marginalizzate, le persone che da sempre hanno subito violenza verbale o fisica, in qualche modo attraverso questi governi estremisti vengono ancora di più schiacciate, silenziate e oppresse. Il problema è che ovviamente questo si riversa anche nella rappresentazione nei media. E come sappiamo, tra l'altro, l'Italia è uno dei paesi con il tasso più alto di analfabetismo funzionale, quindi la rappresentazione dei media è fondamentale perché è quello che passa nelle case del popolo. Certo. E se noi facciamo passare quel tipo di messaggio e lo normalizziamo, vuol dire che lo stiamo normalizzando non solo alle persone più adulte, i famosi nostalgici di quel famoso periodo, ma che iniziamo anche a instillare dei semi nelle nuove generazioni. Quindi io sono seriamente preoccupata.
Assolutamente, assolutamente. E senti, ma quindi cosa fare a questo punto, proprio per la preoccupazione di cui parli tu e le prospettive, no? Per il futuro, cosa fare in termini di divulgazione, secondo te?
Allora, io penso che in termini di divulgazione si stia facendo il possibile, ovvero sui social si sta facendo veramente il possibile, nelle scuole facciamo quello che ci viene concesso e permesso, perché ricordiamo che è difficilissimo fare divulgazione all'interno delle scuole, parlare di sessualità e affettività all'interno delle scuole ormai sta diventando sempre più un miraggio, e questo è preoccupante. Una serie TV come Adolescence che si trova su Netflix dovrebbe far pensare, dovrebbe far riflettere, e invece questa cosa non sta avvenendo. E questa cosa è preoccupante. Quindi cosa possiamo fare rispetto alla divulgazione? Secondo me, rispetto alla divulgazione possiamo fare ben poco. Dobbiamo prepararci, secondo me, ahimè, alla rivoluzione. Dobbiamo tenerci strette le persone compagne, dobbiamo crearci degli spazi che siano sicuri, dobbiamo in qualche modo fare rete il più possibile, perché diventano sempre più frequenti gli attacchi alla nostra comunità, sempre più frequenti le aggressioni, e si può fare tutta la divulgazione del mondo, ma se questa cosa non arriva dall'alto, se questa cosa non è istituzionale, rimarrà sempre qualcosa di piuttosto blando, rimarrà sempre qualcosa della famosa cultura woke che vuole instillare la teoria del gender, e questo è il vero problema. Quando vuoi fare divulgazione, quando vuoi fare controcultura, ma non hai un terreno fertile, perché in questo momento il terreno fertile non c'è.
Assolutamente no. E un consiglio invece alle persone in ascolto che magari stanno pensando o affrontando oggi la transizione?
È assolutamente quello di trovare la propria comunità, di fare rete, di fare quello che fa Harper in questo bellissimo documentario, cioè iniziare a parlare con altre persone trans, confrontarsi con altre persone trans, perché spesso ci si sente sole e soli nel nostro mondo, nella nostra diversità, e questo ci fa isolare, ed è la cosa peggiore che si possa fare. Sentirsi sole e abbandonate è una sensazione orrenda. E invece quello che possiamo e dobbiamo fare è ricordarci che noi non siamo sole e non siamo sbagliate, e soprattutto che ci sono altre persone pronte e disposte ad accoglierci e ad amarci esattamente per chi siamo.
Guarda, noi da quando ti abbiamo incontrato la prima volta so che hai fatto un sacco di cose, hai scritto un libro, dici se insomma dove ti possiamo seguire, dove ti possiamo continuare a vedere, e naturalmente grazie anche per tutte queste testimonianze che ci regali.
Allora, ci possiamo sicuramente vedere con un mio nuovo spettacolo a Milano al Teatro dei Filodrammatici il 10 maggio. Sarà uno spettacolo di 40 minuti in cui parlerò di corpo, di corporeità, di identità trans, di queerness, ma anche di disturbi alimentari, di femminismo, e metterò un po' in discussione tutto, e soprattutto esporrò la persona che sono. Sarà una sorta di autoritratto sia per quello che è la parte esterna ma anche la parte interna. Quindi quello che voglio fare è regalare autenticità pura, e questo significa essere il più senza filtri possibile, il più cruda possibile. Chi mi conosce come voi sa che non faccio sconti neanche a me stessa, e esattamente come nel libro. Quindi questa è una nuova avventura, e spero di riuscire a portare questo spettacolo un po' in giro per l'Italia. Mi hanno già dato una seconda data, ma non faccio spoiler.
Esatto,
però,
poi tanto noi ti seguiamo e insomma ti...
10 maggio, Teatro dei Filodrammatici, se volete venire, io sarò molto 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 contenta.
Benissimo, non mancheremo sicuramente. Grazie ancora Daphne Bohemien.
Grazie mille a voi.
Grazie, ciao, alla prossima. I wanna take a breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go away. Shadow, you'll come apart and you'll go black. Some kind of light into your darkness. Close your eyes with what's not.
E siamo di nuovo ad hoc, tratti da una storia vera, Francesca Schirini, Roberta Lippi, e un documentario che ci ha scaldato il cuore. Un viaggio attraverso i sentimenti, le angosce, le paure, i dubbi di una donna trans, ma soprattutto la storia di una grande amicizia che attraverso questo viaggio e questa nuova avventura si consolida ancora di più, regalandoci momenti decisamente divertenti e altrettanto commoventi. Stiamo parlando di Will e Harper, nello specifico Will Ferrell, noto attore comico del Saturday Night Live, e di colui che fu il suo autore per tantissimi anni, Andrew Steele, che ha deciso di affrontare la transizione diventando donna e diventando quindi Harper. Lo potete trovare su Netflix e vi assicuriamo che è davvero un esempio di come dovrebbe essere un'amicizia, di come andrebbero affrontate le difficoltà e le cose che ci spaventano e davanti alle quali magari non tutti si sentono pronti o adeguati. Quindi attendiamo i vostri commenti, scriveteceli ad hoc@radiopopolare.it.
E in un momento storico in cui sembra che i pochi passi avanti che eravamo riusciti a fare stiano diventando sempre più incerti, un'America che già nel 2022 mostrava facce tanto diverse nel modo di affrontare i temi legati alla sessualità, all'identità di genere, insomma è davvero importante non smettere di lottare, di parlare di diritti, come ci ha ricordato anche la nostra ospite Daphne Boimiene. Noi siamo qui anche per questo, per non smettere di parlare, per far sentire sempre la nostra voce, per dare voce a quella degli altri, soprattutto a chi porta le proprie testimonianze ai nostri microfoni.
Ma l'abbiamo detto, questo documentario è anche un inno all'amicizia ed è proprio bello poter raccontare anche storie del genere in un mondo fatto di violenza e di intolleranza. Insomma, ci piace l'idea di salutarci oggi con il cuore gonfio di buoni sentimenti. Chiamate un amico o un'amica e dite loro che gli volete bene.
Nel frattempo ricordatevi anche di seguirci sempre sui nostri social, dove ci trovate come doc-trattino-trattino una storia vera. Lì anticipiamo anche quali sono i documentari di cui parleremo la settimana successiva. Naturalmente ci potete trovare anche sul sito di Radio Popolare, dove potete anche recuperare tutti i podcast delle nostre vecchie puntate, compresa naturalmente anche questa che verrà presto caricata. Noi vi salutiamo con la canzone che Will e Harper cantano al karaoke in una delle loro tappe e vi auguriamo davvero una buona settimana.
Ciao!
I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so. We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little